Noi in Sardegna veniamo da secoli in cui i modelli di sviluppo non sono endogeni, non sono meditati dalle comunità che vivono nei territori, ma vengono imposti dall'esterno, da entità, da decisioni centralizzate. Sono modelli completamente avulsi da quelle che potevano essere o da quelle che sono le vocazioni di queste terre, di queste comunità. E questo è avvenuto sempre, sempre,
sempre. Controvento, controvento, controvento. Alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna. Tra falsi miti e proteste popolari. Primo capitolo. Progresso o speculazione? Transizione. Secondo l'enciclopedia Treccani, la transizione è un periodo che segna il passaggio da una civiltà a un'altra, durante il quale si maturano nuove forme sociali e di costume, nuove concezioni e produzioni culturali, letterarie e artistiche. Il Parlamento europeo, con tutta probabilità, non ha consultato l'Enciclopedia italiana quando ha stabilito, nel settembre del 2023, il nuovo obiettivo per la transizione energetica. I Paesi membri, infatti, compresa l'Italia, sono fortemente invitati a puntare, entro il 2030, all'obiettivo del 45% di energie rinnovabili, aumentando la quota di produzione di energia all'interno dell'industria, negli edifici e nei trasporti. Il piano, nella sua espressione formale, sottolinea la necessità di accelerare la transizione verso la cosiddetta energia pulita. Vedremo poi cosa c'è di pulito e cosa no, e di eliminare gradualmente le importazioni di energia dalla Russia, nostro maggiore esportatore fino a quando lo scoppio della guerra con l'Ucraina ha messo in luce l'enorme fragilità economica ed energetica del vecchio continente. Tra le aree a cui si sta guardando per mettere in atto i procedimenti di autorizzazione di energie rinnovabili c'è la Sardegna. La Sardegna, per chi vive, come dicono i sardi, nel continente, è la terra di vacanze estive, di immagini bucoliche, di mare turchese e nuraghe al tramonto. Per chi ci abita, invece, assume tutt'altra forma. La sua posizione strategica, la sua vasta fonte di energie, ne ha caratterizzato in diverse epoche la sua ripetuta conquista. La ricchezza di minerali e fonti fossili ne ha definito per secoli l'estrazione, il deturpamento e i traffici commerciali e industriali con il cosiddetto continente. Ne parla Luigi Pisci, del coordinamento sarcidano contro l'assalto eolico.
Perché noi in Sardegna veniamo da secoli in cui i modelli di sviluppo non sono endogeni, non sono meditati dalle comunità che vivono nei territori, ma vengono imposti dall'esterno, da entità, da decisioni centralizzate. E sono modelli completamente avulsi da quelle che potevano essere o da quelle che sono le vocazioni di queste terre, di queste comunità. E questo è avvenuto sempre. È avvenuto quando c'è stato il violento disboscamento nel 1800 da parte dei piemontesi. È avvenuto quando c'è stata la grande epoca di sviluppo minerario nel Sulcis. È avvenuto con il piano di rinascita e quindi con l'imposizione di un modello industriale centralizzato basato sulla chimica e sulla petrolchimica che poi è fallito, cioè è stato un aborto, è fallito praticamente sul nascere, e sta avvenendo anche oggi. Sta avvenendo anche oggi attraverso questa nuova fase di trasformazione della base produttiva energetica del capitalismo europeo, perlomeno, e che si basa appunto sulle fonti rinnovabili. Ora, noi, tra di noi, penso di poter parlare a nome anche dei presenti, ci sono militanti di lungo e lunghissimo corso per cui l'effetto serra, la decarbonizzazione, il riscaldamento globale sono stati dei temi centrali nella nostra preoccupazione di militanti. Però noi, forse ingenuamente, pensavamo che la transizione energetica fosse un processo di trasformazione onnicomprensivo della società, cioè che insieme alla base di produzione energetica dovesse cambiare anche il modo di produrre, il modo di consumare, i rapporti dentro la società fra chi comanda e chi ubbidisce, i rapporti fra l'uomo e l'ambiente. In una maniera più complessiva, più organica. Invece ci siamo resi conto con sgomento che le stesse dinamiche che hanno condizionato l'evoluzione della rivoluzione petrolifera sono le stesse dinamiche che stanno condizionando la rivoluzione da fonte alternativa. È un serpente che sta cambiando pelle o che cerca di cambiare pelle, ma è pur sempre un serpente, rimane identico a se stesso, con lo stesso volto, speculativo, predatorio, centralistico, che si fa spregio di qualsiasi tipo di democrazia dal basso, dei diritti delle comunità che vivono nei territori.
La Sardegna non è dunque nuova al saccheggio delle risorse. Già nel 2013, nell'ambito della strategia energetica italiana, la SEN, che prevedeva lo sviluppo di energie alternative, proponendo però di aumentare l'estrazione di idrocarburi, la Saras SPA aveva presentato alla Regione Sardegna un progetto di trivellazione per estrarre gas metano presente nel territorio di Arborea, come spiega Pietro Porcetta, del comitato Sarrieddu per Narbolia, che insieme ad attivisti e abitanti della zona porta avanti oggi la lotta contro l'installazione delle pale eoliche tra il Montiferru e l'Alto Campidano.
C'erano stati altri vari progetti, come c'era la Saras che aveva dei progetti di estrazione, volevano fare dei pozzi di ricerca del metano, di ricerca di giacimenti di metano in Campidano, compreso nella zona di Arborea, dove c'è uno dei maggiori produttori di latte in Italia, quindi una realtà agricola molto forte, che era scesa in blocco contro questo progetto e l'hanno fatto bloccare fondamentalmente. Quindi si era creato già un discreto movimento, tant'è che questo coordinamento di comitati è nato nel 2013 di fatto, anche se poi ha avuto varie discontinuità, per cui oggettivamente adesso diciamo, la realtà che c'è adesso non è esattamente quella che c'era 10 anni fa, è una
È
realtà
un nuovo
diversa.
coordinamento, dai. Non è lo stesso di prima.
Beh, quando
Sì.
abbiamo iniziato noi, per molti era difficile concepire l'idea che le energie rinnovabili potessero essere non sostenibili. Cioè,
No,
si è
nel
dovuto.
nostro caso era ancora più complicato perché parlavamo di agricoltura e di energie rinnovabili e ci dicevano come? Non volete l'agricoltura, che ne abbiamo bisogno, neanche le energie rinnovabili. Abbiamo dovuto spiegare perché no.
Vabbè, lì avevamo anche parlato con agronomi, nel
Però lì
senso,
ci
cioè,
siamo
si è.
riusciti, perché da allora in Sardegna c'è questa sensibilità su questo problema qui, sia a livello politico che a livello sociale, che a livello anche come si dice, di stampa e di comunicazione, eccetera. Prima non c'era quella sensibilità. Con tutto il lavoro che abbiamo fatto noi nelle assemblee, in tutti i paesi, tutti i colori, eccetera, quella sensibilità l'abbiamo smossa, nonostante poi abbiamo perso il Consiglio di Stato e le sere le hanno fatte come. Però noi abbiamo saputo che abbiamo vinto comunque.
perché in ogni caso abbiamo svegliato un po' le coscienze. Infatti adesso quando c'è qualcosa, subito anche i sindaci sono subito allarmati. Prima erano d'accordo, cioè noi dovevamo combattere con loro per spiegare. Invece adesso appena c'è qualcosa sono subito loro.
Perché d'accordo spesso erano...
Nell'incoscienza.
Completamente...
Non si capiva il danno che...
Completamente, come si dice...
C'erano promesse di posti di lavoro.
Passivi.
Non da ultimo, l'occupazione militare del territorio. In Sardegna, oltre 35.000 ettari di terreno e 20.000 chilometri quadrati di mare sono destinati all'uso militare. Infatti, durante le esercitazioni, in quelle zone vigono i divieti di pesca, balneazione e navigazione. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si sottoscrisse il Piano Marshall, l'Italia si impegnò a dare agli americani una sede di addestramento e basi militari in Sardegna e sul Mediterraneo. A partire dagli anni 50, in ambito NATO, l'Italia veniva vista come un fronte, in quanto confinante con la Jugoslavia. Nel nostro paese, quindi, andavano dislocate una serie di armi e forze armate dedicate a far fronte a una possibile invasione delle forze aderenti al Patto di Varsavia. Si decise di installare nell'isola tre grandi basi militari di addestramento e sperimentazione. Tutto ciò si concretizzò nel 1956 con la creazione di tre poligoni militari del Salto di Quirra, di Teolada e di Capo Frasca. La Sardegna è quindi divenuta nel tempo un gigantesco scenario in cui sperimentare armi ad opera della NATO e dei suoi alleati.
Sì, è un disastro per noi, potrebbe diventare cioè la fine del popolo sardo, un disastro antropologico senza precedenti. Io sono molto critico, ma sono critico perché? Perché voglio risvegliare le coscienze delle persone e portare a conoscenza anche di chi non è sardo la situazione in cui viviamo. La Sardegna ha la più vasta area SIN d'Europa.
Fra le più vaste,
ora sono centinaia di migliaia di ettari, stiamo parlando, perché stiamo parlando di aree minerarie dismesse, di aree militari. Abbiamo il 65% delle basi militari presenti in Sardegna,
in Italia,
dove si esercitano gli eserciti di mezzo mondo, della NATO,
compreso Israele.
Israele compreso, che va a sparare, si vede da qua, Capo Frasca, armi di cui non conosciamo, perché vige il segreto militare. Che cosa sparano loro? Mica gli israeliani, loro pagano, poi possono sparare di tutto. E non ci dicono niente, non a noi, ma tantomeno all'esercito italiano che gli affitta il terreno, la base da sparare, scusate il termine, merde di ogni tipo.
La Sardegna ha, come detto, una serie di primati. Da diversi anni realtà antimilitariste, movimenti e gruppi a difesa del territorio si battono per contrastare l'occupazione militare della Sardegna. Come ricordato, non esiste altro luogo in Europa più militarizzato dell'isola. Il 65% delle proprietà militari del nostro paese si trova infatti in Sardegna. L'80% del munizionamento italiano, come reso noto dal resoconto stenografico della commissione d'inchiesta sull'utilizzo dell'uranio impoverito, è stato sparato nell'isola, che ospita tra i tanti due dei poligoni più grandi d'Europa. Ma non è il solo primato. Più volte in questo viaggio alla scoperta dei progetti energetici sull'isola, è stato ripetuto come in Sardegna vivano più pecore che persone, come a Brescia per i maiali. La Sardegna è, nel Mediterraneo, la terra in cui è più alta la concentrazione di pecore. 2 ogni abitante, 3 milioni di animali a fronte di 1,5 milioni di persone, con il risultato che le forme paesaggistiche dell'isola dipendono dal fatto che ben il 70% del territorio è destinato al pascolo. Ma anche qui la politica agricola europea, la PAC, ha rappresentato una stretta per il futuro agropastorale sardo. Ne parlano Mirko Piras e Francesca Borra, del Comitato per la Difesa del Paesaggio dell'Anglona contro la speculazione energetica.
L'obiettivo è incassare, cioè avere dei soldi per continuare a proseguire l'attività agricola, ma questo senza voler giustificare. Il problema è che la PAC, la politica agricola comunitaria, negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, ha favorito le grosse aziende. Quindi cosa sta succedendo anche qui in Anglona? Le aziende stanno diventando sempre più grandi con sempre meno persone che ci lavorano. Quindi se tu vuoi rimanere a galla, devi ammodernare l'azienda, fai il PSR, ti prendi un trattore che magari è sovradimensionato rispetto a quelli che sono i tuoi bisogni, perché tanto con la PAC ti copre il 60% o il 50% o il 30% a seconda di dove stai, no? Più sei in pianura, meno la PAC va a coprire gli importi. Qui siamo in zona svantaggiata, quindi la PAC ti copre in alcuni bandi fino al 70% del valore del mezzo, però tu ci devi mettere poi l'IVA su quello e aggiungere il resto, e comunque se ti va male un'annata il prezzo del latte cala, ti sei infognato. E quindi in questo clima si stanno inserendo queste società dove ci sono progetti con sale mungitrici insomma, che hanno un valore economico importante, mezzi che hanno un valore economico altrettanto importante, loro si insinuano qui. E il problema, dati Istat, negli ultimi 40 anni l'Italia perde 2 milioni di aziende, la Sardegna ne perde 13.000 negli ultimi 15 anni. Quindi, però, perde 13.000 aziende, e quelle che rimangono sempre più grandi, acquisiscono sempre nuove porzioni di territorio con una logica industriale. Qui manca l'agricoltura, per Fugasse lo stesso, notoriamente un paese agricolo, quanto c'è di agricoltura adesso?
Pochissimo, quasi tutti i pascoli ormai.
Quindi è molto più semplice in questo momento avere dei soldi tra premio unico piuttosto che benessere animale, piuttosto che altre misure della PAC, mettere degli animali e produrre latte per l'industria, piuttosto che metterti e fare agricoltura. Perché se devo fare agricoltura e vendere le robe a poco più di €1, €1,50, cioè c'è anche un problema di mercato, a chi le do, come, quando, come faccio, cioè. Gli agricoltori andrebbero tutelati, e anche gli allevatori, perché viceversa, se non si fa un piano di questo tipo le cose non funzionano. E poi cambiare modello produttivo, perché comunque qui i pascoli come sono adesso? Erbai annuali, quindi lavori il terreno, semini un'unica specie, due specie, se ti va bene, quindi stai passando da un pascolo polispecifico a uno monospecifico, un erbaio annuale, però gasolio per fare l'erbario. Sovrappascolamento perché metti un botto di capi, perché in quel momento il prezzo del latte tira. Quindi cioè, le problematiche sono tante. Questo provoca erosione, provoca inquinamento delle acque con i nitrati delle tame che viene accumulato fuori. Cioè, ci sono tante problematiche che andrebbero prese in considerazione. La filiera della lana che non esiste in Sardegna.
Ci sono piccoli cavitanti, ma non esiste una filiera della lana. Non c'è la lana, perché quando le pecore vengono posate la lana si butta. Al massimo qualcosa finisce nella bioedilizia.
3 milioni, solo gli ovini in Sardegna. Quindi non sono due. Ogni stagione 3 milioni, cioè all'inizio dell'estate 3 milioni di pecore vengono posate.
Ma poi sulla questione dell'assistenzialismo, un esempio molto recente, c'è un'epidemia di lingua blu. Che sta ammazzando una quantità spropositata di capi. Sì. Agli allevatori conviene molto di più prendere i rincorsi, esatto, per ogni capo morto, piuttosto che curare l'animale. È molto più conveniente. ci perdi se curi l'animale, quindi è meglio perderlo. Perché si possono guarire, se tu le prendi in tempo le guarisci le pecore dalla lingua blu. Però non conviene.
No. Poi se hai 600 capi e magari devi sborsare subito i soldi per la cura e sono toppe, diventa un problema. Cioè, molte aziende sono grandi, cioè quella vicino qui ne ha più di 300, l'altro ne ha più di 600. Qui non è ancora arrivata nelle parti alte, mentre giù, in basso, Tergu, Perfugas e tutti i paesi, sì, le pecore stanno iniziando insomma. Però anche lì potremmo ragionare sempre sulla logica di una monocoltura. Quando tu inizi ad investire unicamente su una cosa e non su altre, poi zoonosi, cioè epidemie, è più semplice che si diffonda. E l'aver legato il reddito delle campagne unicamente a quello è un po' un problema. cioè manca completamente tutta la parte dell'autoproduzione.
È in questo contesto che buona parte della popolazione della politica sarda si oppone ai progetti di impianti fotovoltaici ed eolici per via dell'impatto sul territorio, delle logiche speculative e dei benefici assenti per la popolazione, come già accaduto nel tempo. Se infatti l'obiettivo per il 2030 per la Sardegna è il raggiungimento di 6,2 gigawatt di energia rinnovabile per mettersi al passo con gli obiettivi di decarbonizzazione, la complice liberalizzazione dell'energia ha fatto sì che in Sardegna siano arrivate richieste di installazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici pari a 60 gigawatt, 10 volte la potenza necessaria al fabbisogno dell'isola. E queste richieste arrivano dalle stesse aziende che ora propongono progetti di energia rinnovabile, ma che fino a ieri hanno fatto utili miliardari con le fonti fossili, estraendo dai nostri mari e dalle nostre terre.
Perché qui non è questione che i sardi non vogliono la transizione energetica, è che questa transizione energetica non ha niente di ecologico né di sostenibile e non è per nulla decisa dai sardi né dall'amministrazione sarda né dai politici sardi, senza tenere in nessun conto le esigenze dei sardi, di tutela del territorio. Le nostre regioni, ma tutte quante, sono così particolari che noi non possiamo pensare di fare qualsiasi progetto dovunque. Questo è il fatto, non solo in Sardegna, ma dovunque. Se parliamo della Calabria in Calabria, se parliamo della Sicilia in Sicilia, se parliamo del Piemonte in Piemonte o da qualsiasi altra parte, ci sono le particolarità e si devono mettere in testa che in Italia non possono fare qualsiasi progetto da qualsiasi parte. Non so se questo possa essere fatto da qualche altra parte, però qui io ritengo che non possa essere fatto. Questo è, se lo devono mettere in testa prima di tutto i nostri governi, che sono quelli che recepiscono poi le direttive europee.
Chi continua a vivere in questi paesi lo fa con uno spirito di resistenza, di fatto. Ed è già questa situazione, è già così. E tu ti ritrovi costantemente, perché poi anche appunto questa dell'eolica è solo l'ultima di varie situazioni, in cui i progetti sul tuo territorio tu non li puoi fare, perché tu non hai capitali, banalmente, perché come sono organizzati il sistema politico, ma anche il sistema dei bandi, per dire, non ti consente di costruire una progettualità durevole che parta dal basso, quindi tu ti ritrovi ad assistere passivamente nel tuo territorio a cose decise da altri in funzione degli interessi di altri. È chiaro che questo è il grande movimento che c'è stato quest'estate e che la grande, diciamo, senso di ingiustizia che pervade tutta la popolazione, purtroppo specialmente rurale, perché poi abbiamo un grosso problema che è il fatto che tutta quest'onda popolare si infrange a Cagliari, fondamentalmente si infrange laddove la città ha una logica totalmente diversa e vive in un mondo che comunque è diverso rispetto a quello dei paesi. Ed è una grossa difficoltà che si ha, perché diciamo che un terzo della popolazione sarda vive in una zona che non vive politicamente allo stesso contesto, e questo accentramento sulla città è, in qualche modo rende difficile poi agire politicamente, nel senso, molto di questo, cioè questo fermento che c'è di comitati, perché poi ha riguardato appunto anche la sanità, ha riguardato tutta una serie di problematiche, è un continuo mobilitarsi dei paesi, perché le problematiche sono un'infinità, ci sono mobilitazioni per evitare che chiudano plessi scolastici, che chiudano ospedali, mobilitazioni per la viabilità, perché comunque si costruiscono una marea di strade, ma in una marea di comuni hanno invece difficoltà enormi. Ci sono ancora ponti che non sono stati ricostruiti dall'alluvione di 10 anni fa. Cioè, ci sono queste situazioni qua. Quindi è tutta una situazione di abbandono che, quando vedi poi che appunto i milioni ci sono, ma sono fondamentalmente è solo per speculatori che di questo posto non sanno niente di niente e lo usano solo come piattaforma per i loro affari, ovviamente la rabbia cresce.
Di tutto questo e molto altro parleremo nelle prossime puntate, in diretta su Radio Onda d'Urto il sabato alle 17, in podcast il lunedì seguente.
Le testimonianze che state ascoltando sono state registrate durante un viaggio alla scoperta della speculazione energetica in Sardegna tra ottobre e novembre 2024, realizzate da Radio Onda d'Urto, Radio Blackout e dal progetto di inchiesta Confluenza, ospitato su InfoOut. Thank you.